Il tuo ultimo libro si chiama Ente Nazionale della Cinematografia Popolare. Come definiresti questo Ente Nazionale della Cinematografia Popolare, che è un po', diciamo, l'ente che guida i viaggi e le azioni del protagonista?
Mi sembra un ente fantasmatico, cioè un posto che non si capisce bene da dove arriva, i cui tratti non sono bene definiti, però ha un'influenza appunto sulla vita dell'io narrante determinante, insomma è proprio quello che lo guida, lo dirige e dà gli ordini. I dirigenti comunicano a mezzo telefax, è anche un organismo in un certo senso di fantascienza, però è una fantascienza un po' vecchia, insomma, che diversamente dalla fantascienza dove ci sono sempre delle invenzioni nuovissime. Qui questi usano delle cose vecchie, appunto come i telefax, che oggi credo siano poco usati.
Ecco, tu parli di determinati luoghi che però vengono veicolati attraverso le persone con le quali il narrante si trova a parlare durante, sia durante i suoi viaggi veri e propri, sia durante le soste che fa nei luoghi. Questa scelta da dove viene?
Il mestiere del narrante è quello di raccogliere dei dialoghi per l'Ente Nazionale della Cinematografia Popolare, quindi di farsi raccontare le cose da quelli che incontra lungo la strada. Più che raccontare un po' dei posti, quindi più che esibire se stessa, la propria, il proprio acume, la propria vista, la propria intelligenza, il compito di questo, che è un notturno, il suo incarico è quello di notturno, che, cioè come un giornalista che però sta nell'ombra, che non usa il nome, difatti viene chiamato con un numero nel libro, lui è il notturno 221. Il compito di questo notturno è quello appunto di far saltare fuori le voci degli altri. Quindi il motivo di questa scelta è un motivo quasi contrattuale.
Il viaggio è continuo, vedi anche per esempio gli intermezzi che sono ambientati in dei luoghi di sosta tra un viaggio e l'altro, da cui il protagonista si stacca nel momento appunto in cui questo omino raccoglie questi dischi e gli dà appunto la nuova destinazione anche attraverso i telefax. Gli intermezzi come sono nati rispetto al romanzo? Sono qualcosa che è venuto dopo la scrittura dei quattro racconti, come li hai chiamati tu, per unirli, oppure erano già pensati all'inizio come collante tra le quattro parti del romanzo?
No, quando da questo materiale ho pensato di fare un romanzo, l'idea è stata subito quella di usare questo posto come, che si chiama sfondo, e gli intervalli sono tutti ambientati in un medesimo posto, che si chiama sfondo, ed è una località nella quale il narrante torna ogni volta che torna da un viaggio, ed è una località abitata solo da ferrovieri. Ci sono solo alberghi per ferrovieri, locali riservati ai ferrovieri, e poi ci sono questi notturni che stanno qui, si fermano magari al ferrotel per qualche ora a riposare, poi ripartono per il nuovo viaggio. Poi ogni tanto c'è qualche passeggero, cioè c'è qualche passante che non si capisce perché è passato di lì, perché aspetta magari un autobus o un taxi, ma sono rari questi. E questo sfondo, questa città che si chiama sfondo, è un po', mi viene da dire, non è specificato, ma è una specie di capitale dell'Ente Nazionale della Cinematografia Popolare, cioè il posto dove ci sono gli uffici, è un po' come il corrispondente di Cinecittà per invece la cinematografia privata. Difatti uno dei ferrovieri usa, parlando con il notturno 221, usa Cinecittà come esempio negativo, dice: noi non dobbiamo fare come Cinecittà, dobbiamo fare dei film popolari, insomma più veri, mi viene da dire, più aderenti alla realtà. Ed è quella cornice interna, come ti dicevo prima, che mi serviva per tenere insieme i quattro episodi del viaggio, e gli dà, ripensandoci poi alla fine, gli dà a questa narrazione quell'aspetto fantasmatico che mi sembra sia tipico, ecco, di una narrazione romanzesca.
Mi sembra che il libro sia diviso in due parti. I primi due viaggi, quello nel delta del Mississippi e quello in Marocco, a Marrakesh, sono abbastanza diversi dagli ultimi due, se non altro per una questione linguistica. Mi spiego: se nel primo viaggio spesso il protagonista si trova a non capire quello che dicono i vecchi suonatori di blues che parlano questo inglese afroamericano, e nel secondo viaggio si trova spesso anche a dover respingere delle richieste da parte di personaggi strani che girano a Marrakesh, che vogliono continuamente offrirgli boisson o gazelle, ovvero sia prostitute, negli ultimi due viaggi invece c'è più una sorta di comprensione, ecco, anche perché, e questo non si può non pensarlo, si tratta di viaggi in Russia e insomma Paolo Nori è uno slavista anche, oltre che uno scrittore.
Anche 221, anche il protagonista del libro, è uno che si intende di Russia, che è stato in Russia, che l'ha insomma praticata, e la Russia evoca in lui diversi ricordi, mentre i primi due viaggi, il Mississippi e il Marocco, evocano dei paragoni con la sua, con Parma, che è la città da cui viene continuamente. Lui fa il confronto, non so, tra il Mississippi e il torrente Parma, oppure tra un prato che c'è all'ingresso della città di Marrakesh, il Parco Ducale. Il fatto che lui di questi posti non sappia niente, non sa niente del blues, non sa niente di Marrakesh, non sa niente del Marocco, gli crea qualche problema, e la direzione dell'Ente Nazionale della Cinematografia Popolare, dopo la prova di Marrakesh, che considerano evidentemente deludente, questo film probabilmente poco riuscito, decidono di mandarlo solo in posti che lui conosce bene. Quindi le due successive destinazioni sono entrambe russe: una è un viaggio in transiberiana da Mosca a Vladivostok, sono 7 giorni tutti dentro il treno, e l'altra è un viaggio nei monasteri della Carelia, che è una regione al nord di San Pietroburgo, che è la regione dove sono delle statistiche che dicono che è quella dove si dorme di più al mondo.
Infatti anche il sonno è abbastanza centrale nel romanzo, visto che il protagonista, se non mi sbaglio, nel primo non si parla di sonno propriamente nella prima sezione, quella del Mississippi, ma c'è una sorta di sonnolenza che invade un po' l'aria del delta del fiume. Nella seconda parte invece ci sono delle sezioni in cui proprio il protagonista dice: va bene, vado a dormire, mi riposo, tenta di riposarsi e non ce la fa. E d'altro canto anche negli intermezzi il protagonista si sveglia, viene svegliato continuamente dal fax che gli continua a dare informazioni, suggerimenti e indicazioni per i prossimi film, e infine appunto durante il viaggio in Transiberiana non si capisce bene come gestire il sonno, visto che si cambia fuso orario ad ogni ora e quindi i passeggeri salgono ad ogni ora biologica diversa rispetto a quella del protagonista.
Sì, io non ci avevo pensato a questo, però indubbiamente sono anche quando torna sul treno a sfondo, lui ogni volta si addormenta su questo trenino che parte da Milano Malpensa e arriva a sfondo. Sì, del resto sono delle nostre attività principali. Lì a Marrakesh lui torna spesso nella camera d'albergo perché gli dispiace lasciare lì inutilizzato un albergo così bello, ha una stanza che è 80 metri quadri e gli sembra un peccato. Allora, poi c'è anche la televisione, e dove fanno vedere anche la TV italiana, riesce a vedere una partita di campionato, Inter-Parma. Allora anche per questo torna spesso in albergo, cercando ogni volta delle scuse. Yeah.